Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dio si fa vicino. Avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, proposte da Rosario Tronolone.
Nel suo Vangelo, Matteo ci mostra come le promesse dei profeti si compiano nell'operato di Gesù. Matteo cita la promessa di Isaia che la liturgia natalizia prende come interpretazione della festa del Natale. Racconta che Gesù lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. La luce di Dio non appare agli uomini che vivono nell'ombra di morte soltanto nella nascita di Gesù, ma anche nel suo operato. Quando Gesù annuncia la parola di Dio, gli uomini trovano la luce. La sua parola è luce per il loro cammino. Illumina le loro tenebre interiori. Perciò la quinta antifona O può cantare Gesù in questi termini: O astro che sorgi, splendore della luce eterna e sole di giustizia. Altre due citazioni tratte dal profeta Isaia descrivono l'operato di Gesù. Quando guarisce tanti malati, Matteo dice: perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Guarendo i malati, Gesù si carica delle loro sofferenze. Scritti successivi hanno collegato questa citazione con la morte di Gesù in croce. Matteo la mette in relazione con l'attività terapeutica di Gesù. C'è un altro passo fondamentale che Matteo associa alle guarigioni che Gesù opera ma ordina di non divulgare. Perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo, che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Anche queste parole fanno parte dell'interpretazione della storia del Natale. Gesù nasce in segreto e anche il suo operato si svolge in segreto, nascosto ai potenti. Ma è pur sempre una luce per noi. Una luce che guarisce, che sana le nostre malattie. Una luce delicata che brilla dolcemente nel nostro travaglio. Se consideriamo la storia del Natale narrata da Matteo, vi scorgiamo un messaggio centrale. In Gesù, Dio è entrato nella nostra storia per risanarla, per strapparci alle nostre lacerazioni e ricolmarci della sua vita divina. Attraverso la nascita di Gesù, siamo diventati noi stessi figli e figlie di Dio. Abbiamo in noi un bambino divino che, come Gesù, è perseguitato e mandato in esilio. Siamo bambini divini abbandonati, ma non siamo lasciati soli. Dio è con noi. È in Gesù l'Emmanuele che attraversa con noi tutte le situazioni della nostra vita: l'alienazione e la mancanza di una patria, la persecuzione e il rifiuto, le incomprensioni e le delusioni, le ferite e le offese. Guardando il bambino nella mangiatoia, possiamo mettere la nostra intera vita, con i suoi alti e bassi, nell'amore di Dio che ci si è manifestato in Gesù Cristo. Se Matteo è il tipico insegnante, uno scriba che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, Luca è un narratore di talento. Ed è narrando che sviluppa la sua teologia, coinvolgendoci senza che nemmeno ce ne accorgiamo. È impossibile ascoltare il meraviglioso racconto che Luca fa della Natività rimanendo indifferenti. Le scene che più premono a Luca sono quelle delle annunciazioni, rivolte a tutti noi per mostrarci come dobbiamo o non dobbiamo comportarci di fronte al messaggio natalizio. La prima scena dell'annunciazione ci mostra come non dovremmo reagire. L'angelo Gabriele annuncia al vecchio Zaccaria, sacerdote del Tempio, che sua moglie Elisabetta gli darà un figlio. Zaccaria però dubita. Ha sufficienti motivi razionali per non credere a ciò che l'angelo gli sussurra. Questi allora lo rende muto, perché si apra a ciò che Dio vuole dirgli. Zaccaria non deve rimanere in silenzio soltanto esteriormente. Deve far tacere anche le sue riflessioni razionali, altrimenti per l'angelo sarà impossibile annunciargli la novità proveniente da Dio. L'angelo conduce Zaccaria al silenzio, non soltanto perché non dica più niente, ma perché tacciano anche le considerazioni con le quali giudica di continuo se stesso e sua moglie. Lo spazio del silenzio è privo di giudizi. In questo spazio del silenzio, Zaccaria cambia. Tornerà a parlare alla nascita del bambino. Anche noi abbiamo bisogno di silenzio per capire il messaggio del Natale. Dobbiamo mettere a tacere i nostri pregiudizi e i motivi del rifiuto, a causa dei quali ci chiudiamo ai sussurri che proprio a Natale vogliono toccare la nostra anima. Mettere a tacere tutte le argomentazioni razionali contro l'annuncio dell'angelo apre Zaccaria al mistero del Natale. Quando potrà di nuovo parlare, avrà compreso cosa è accaduto a Natale e intonerà il Benedictus, che la Chiesa canta ogni mattina nella liturgia delle ore. Zaccaria ha capito che Dio ci visita nell'incarnazione del suo Figlio. Dio che fa visita agli uomini è anche motivo ricorrente nelle saghe greche, in molte fiabe. Dio viene in visita, ma gli uomini lo respingono. Per non rifiutare Dio a Natale, anche noi abbiamo bisogno di prepararci con il silenzio. Allora potremo cantare con Zaccaria: grazie alla misericordia del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per risplendere su coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Il vecchio sacerdote Zaccaria reagisce con scetticismo all'annuncio dell'angelo. Maria, la giovane e semplice ragazza di Nazareth, invece gli crede. In noi sono presenti entrambi i poli, il dubbio e la fede. Luca ci invita a fare come Maria e a fidarci di più del polo della fede. Maria ha trovato grazia presso Dio. Dio è contento di lei e le dona il suo affetto. La promessa dell'angelo a Maria vale anche per noi. Dio si compiace anche di noi, ma noi spesso non reagiamo. Maria invece accoglie la grazia di Dio. Ecco la serva del Signore. Accada di me secondo la tua parola. Maria si considera una rappresentante del popolo di Israele. Mentre Israele ha respinto la volontà di Dio, lei vuole compierla invece sua. In queste parole, Luca dimostra quanto apprezzi Maria come donna, perché a differenza dell'uomo Zaccaria, accetta l'annuncio di Dio e si fida di lui. Poiché lei si fida della parola di Dio, il popolo sarà redento. L'azione parte da Dio, ma dipende anche dalla decisione degli uomini se lasciarlo agire in sé. Maria dà spazio all'operato divino nella propria vita, e questo ha conseguenze per l'umanità intera. Luca descrive Maria come modello ed esempio di fede. Maria si fida dell'angelo. Il suo saluto la spaventa, ma non si chiude, bensì riflette su ciò che le vuole dire. L'angelo le annuncia che avrà un figlio, che sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. L'Altissimo è un appellativo prediletto per Dio nell'ebraismo ellenistico. L'angelo spiega a Maria come avverrà il concepimento. Sarà lo Spirito Santo a fecondare la Vergine. E questo non soltanto spiega la nascita virginale di Gesù, ma è anche un'immagine della nostra vita. Il frutto più grande che possiamo dare non viene da noi stessi, bensì è generato dallo Spirito Santo. In questo Maria, la donna che crede, è un esempio per i cristiani. Dio vuole creare anche in noi qualcosa di nuovo attraverso il suo Santo Spirito. Perciò non dobbiamo avere un'opinione troppo modesta di noi stessi. Come Maria, dovremmo fidarci del potere divino di realizzare in noi e da noi qualcosa di grande. Perché, come dice il Vangelo, nulla è impossibile a Dio. La vera fede consiste nel fidarsi della parola di Dio senza porre limiti. Per Dio niente è impossibile. Dio sceglie la Vergine Maria, un'insignificante ragazzina di Nazaret, per rendere possibile l'impossibile in questo mondo. E sceglie anche noi, proprio nella nostra debolezza e limitatezza, per compiere per nostro tramite la sua opera di salvezza e guarigione per il mondo intero. Cristo si vuole incarnare anche in noi. Il presupposto è però che diciamo, come Maria, ecco la serva del Signore, accada di me secondo la tua parola.
Rosario Tronolone ha proposto Dio si fa vicino, Avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Pauline.